buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi da Radio Popolare, buon risveglio. Oggi è domenica 21 luglio, ormai siamo in piena estate. Oggi però si respira forse leggermente di più dei giorni scorsi. E qui nello studio 2 di Via Olearo c'è una discreta pace, anche come dire, meteorologica, per cui sì, posso iniziare con certa rilassatezza, cosa che non mi aspettavo, anche perché confesso di essermi svegliato non molto tempo fa causa problemi tecnologici con la sveglia. Ma va bene, questo non vi interessa, se non che se mi sentite il fiatone perché sono arrivato un po' di corsa. Oggi, come al solito, ci sono tanti, in realtà più di quel che pensassi, annunci di, insomma, di concerti, di eventi, di festival che avvengono in questi giorni, che quindi mi piace segnalarvi, ma c'è sempre anche spazio per un po' di novità in disco, anche io continuo a dire novità discografica, novità in disco, anche se ovviamente non ha, questo è un altro di quei termini che prima o poi andranno in disuso, potrebbe dire novità dei nuovi album, ecco, cioè non, dobbiamo non più pensare forse all'oggetto circolare con un buco al centro che gira, perché di fatto ormai la musica non viene più ascoltata in questo modo. Il disco, ecco appunto, ho sbagliato di nuovo, l'album in questione è appena uscito per Armonia Mundi, in copertina un sorridente William Christie e un giovanissimo Justin Taylor, che forse però in quanto anglo-francese, anzi francese-americano, insomma è nato in Francia ma da genitori americani, forse andrebbe pronunciato Justin Taylor, ma due clavicembalisti, uno di lunghissima data e dalla gloriosa carriera, l'altro da anche gloriosa carriera ma recentissima, che si impegnano per un disco interamente dedicato a Gaspard Leroux, il compositore clavicembalista francese. Siamo alla fine del 600, all'inizio del 700, non sappiamo praticamente quasi nulla insomma, della sua vita, di come è arrivato fondamentalmente a essere un nome tra i tanti, ovviamente, nomi di compositori francesi di quel periodo che hanno scritto e pubblicato per clavicembalo. Qui siamo nel 1705, tra i pezzi che sono rimasti, diciamo, nei repertori di ormai anche tanti clavicembalisti anche oggi, sono le suite per due cembali, William Christie, l'anima insomma di Les Arts Florissants, da cembalista navigato, l'aveva già fin dagli anni 70, se non sbaglio, eseguite in concerto, in disco, con un altro grande cembalista che insegna negli Stati Uniti e che ho avuto la fortuna di avere tra i miei maestri, cioè Arthur Haas. Però qui Christie invece ha chiamato, lo spiega nel booklet, Justin Taylor, perché voleva tornare a suonare Gaspard Leroux con una nuova, se vogliamo, prospettiva e la compagnia di qualcuno più giovane e magari con un approccio diverso. Devo dire, è un bellissimo disco, è molto piacevole da ascoltare, c'è molto lavoro anche semplicemente su come amalgamare suoni di due cembali diversi. William Christie suona su un cembalo francese anonimo del 1748, Justin Taylor su un franco fiammingo, una copia ovviamente però di un Rooker's del 1624, quindi insomma sono due strumenti abbastanza diversi, e anche poi alla fin fine il bilanciamento tra le due parti, per quanto perfettamente integrata, poi lo sentirete, è ben distinta. Io ascolterei un brano che non conoscevo ma mi è piaciuto molto al primo ascolto. Siamo nella quinta delle suite per due clavicembali, quella in fa maggiore, questa è una ciaccona.
Thank you.
bellissima, questa Chaconne dalla suite per due clavicembali, la numero 5, in fa maggiore di Gaspard Le Roux. Il nuovo disco per Armonia Mundi è appena uscito in queste settimane e insomma, vede William Christie e Justin Taylor ai due cembali. Vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming, è un ascolto, è un bel ascolto proprio da domenica mattina, sì, ti mette in pace un po' col mondo. Invece è un ascolto, come dire, un po' più intenso, quello che volevo fare con voi per parlare del Festival della Valle d'Itria Martina Franca, perché sì, in questi giorni si è inaugurato il Festival del cinquantenario di questa ormai gloriosa istituzione. Era il 1975, quindi è un cinquantenario un po' strano, perché sì, è la 50ª edizione, ma però compie 49 anni, vabbè, insomma, ogni volta si sceglie, ognuno sceglie un po' a modo suo. Ma il Festival della Valle d'Itria, a Martina Franca, una bellissima cornice di questo paese fondamentalmente barocco che guarda sulla Valle d'Itria, in Puglia, è stato sempre caratterizzato da una scelta forte, cioè quella di mettere in scena opere del, come dire, non di serie B, ma sicuramente dimenticate o che sono uscite dal repertorio, o opere del repertorio secondo magari invece una attenzione a ritornare a una prassi esecutiva più o meno storicamente informata, o quantomeno sfrondata di quella che all'epoca veniva considerata un po' le incrostazioni della tradizione. Oggi la pensiamo in maniera diversa sull'importanza che ha anche la tradizione insomma, recente, se vogliamo, esecutiva delle opere, ma all'epoca si era un po' più si era negli anni grande svolta delle edizioni critiche, erano appunto la metà o la fine degli anni 70. Il festival ai primi anni era caratterizzato dalla direzione artistica di Rodolfo Celletti, era un grande insomma, vociologo, musicologo, ma un grande intenditore di voci. E per esempio uno degli spettacoli più importanti dei primissimi anni fu una Norma del 1977 con Grace Bambry protagonista, e è una scelta forte perché Norma, a partire anche e soprattutto direi dall'inizio del Novecento, si era sempre pensata come protagonista sopranone, e invece Adalgisa, cioè insomma la quella che poi diventa involontariamente la rivale di Norma, è invece, come dire, in quanto classica contraltare rispetto alla protagonista, allora doveva essere una voce più scura, mezzo sopranile o addirittura contraltile. Ma la verità è che per Bellini, quando scrive Norma nel 1830, pensa a due cantanti molto diverse, cioè Giuditta Pasta nella parte di Norma, quindi una voce in realtà scura. All'epoca non si usava il termine mezzo soprano o contralto, ma di fatto era quello che corrispondeva a una voce tra il mezzo soprano e il contralto oggi, mentre invece Adalgisa era Giulia Grisi, che era una voce leggera, cioè era una voce di quelle da soprano che sapeva andare anche agli acuti e non solo. Ecco, invece sostanzialmente noi abbiamo poi sempre interpretato Norma come la grande soprano capace anche di raggiungere gli acuti, e invece Adalgisa un po' più scura. Invece ecco, a Martina Franca nel 77, una Norma di cui sul sito ci sono anche le foto, è un po', fa sorridere perché sembra veramente una recita da quasi veramente da un po' di provincia, di paese, se non che c'è in scena una delle grandissime cantanti dell'epoca, cioè Grace Bambry, che era appunto una voce scura, un mezzo soprano, e quindi si scelse di fare Norma con una voce da mezzo soprano per la protagonista, e invece Lella Kuberly, per esempio, cioè la soprano americana, come Adalgisa. Ora, anche recentemente, per esempio, Norma in disco è uscita con Cecilia Bartoli nella parte della protagonista e Sumigio nella parte di Adalgisa, proprio a di nuovo rimarcare quale dovrebbe essere l'immaginario sonoro legato a Norma. Ora, io sono meno legato, se vogliamo, appunto a queste questioni di principi proprio editoriali, filologici, perché secondo me sono due cose diverse rispetto alla performance, però è sicuramente un dato interessante che a Martina Franca invece quest'anno si scelga di fare Norma, di aprire con Norma questa l'edizione dei 50 anni. Jacqueline Wagner è nella parte di Norma, Valentina Farkas nella parte di Adalgisa, si ritorna quindi anche qui a più o meno le origini, voce scura per Norma, voce chiara per Adalgisa. Però io ci ho anche pensato di ascoltare qualche Norma così un po' più storicamente informata per voi, per appunto per invitarvi anche per chi è da quelle parti ad andare a ascoltare questa nuova Norma al Festival di Martina Franca, peraltro condotta diretta da Fabio Luisi, quindi ne vale sicuramente la pena. Ma alla fine sapete che c'è sono tornato sempre a Maria Callas.
Thank you.
dall'auditorium della Rai, era il 1955, una delle recite, beh, recite forse in realtà era in forma di concerto, se non ricordo male, quindi forse anche per quello particolarmente in forma, Maria Callas nella parte di Norma e Bestignani nella parte di Adalgisa, e inconfondibile Mario del Monaco con questa voce stentorea. Un po', oggi non sarebbe più molto accettata nella parte di Pollione, ma d'altro canto appunto Pollione è uno di quei personaggi tra i più idioti della storia dell'opera, e quindi va benissimo anche quel tipo di vocalità. E Maria Callas, che in effetti sicuramente non era quel tipo di voce che potesse assomigliare a quella di Giuditta Pasta, però al tempo stesso, poiché conteneva moltitudini, la voce di Maria Callas in realtà era comunque perfettamente appropriata anche per quella rivoluzione nel modo di cantare il bel canto che lei stessa aveva portato avanti, e quindi insomma le va riconosciuto. E bisogna anche ammettere che nessun altro dopo Maria Callas è più riuscito a pronunciare alcune delle frasi, in particolare di Norma, come lo faceva lei. In particolare questa era la scena in cui Norma capisce da Adalgisa che la sua insomma, più amica più o meno in realtà ha una relazione con Pollione, e con cui però Norma ha avuto i figli, e lo scopre lì in quel momento. Abbiamo ancora qualche minuto prima della pubblicità, volevo invece tornare a un altro disco che è uscito in questi giorni. Rimaniamo sempre in casa Armonia Mundi, questa volta però il disco è dedicato a, si intitola Liebe Amalia, perché è dedicata a Anna Amalia di Prussia, non solo regnante ma anche compositrice, flautista, e infatti il disco poi fondamentalmente è una esplorazione anche del mondo musicale attorno a appunto Amalia di Prussia, cioè che è il mondo poi di Carl Philipp Emanuel Bach, ma anche di Wilhelm Friedemann Bach, cioè insomma dei figli di Bach che hanno contribuito a portare a un po' anche a rivoluzionare quello che era lo stile musicale del tardo barocco, del primo classicismo. E però c'è, per esempio, c'è spazio anche per alcune delle composizioni di Anna Amalia di Prussia, e alcune, se non sbaglio, qui addirittura sono in prima mondiale. Al flauto c'è Jean Brignac, che suona in questo caso un flauto barocco, accompagnato da diversi musicisti. Io ho scelto di ascoltare con voi l'Allegro un po' col primo movimento dalla sonata 3 in re maggiore, H575 di Carl Philipp Emanuel Bach, perché è straordinaria e perché dà modo anche di mettere alla prova il flauto nel rapporto con gli altri musicisti, e qui devo dire che questo disco funziona molto bene. In particolare quindi qui c'è, oltre a Jean Brignac al flauto, Marie Roquier al violino, Jennifer Hardy al violoncello e Joan Mullen al cembalo nella composizione del basso continuo. Thank you. Piazzolla aveva arrangiato a quattro mani, e lo abbiamo ascoltato perché qui alle quattro mani sono quelle di Alexandre Tarot e soprattutto quelle di Beatrice Rana, che arriverà a Milano giovedì sera, se non sbaglio, alle 20:45, giovedì 25, nel cortile d'onore della Pinacoteca di Brera, perché all'interno di, insomma, non si capisce bene se è una serie, sì, sono due concerti straordinari aspettando la Grande Brera, sono eventi che scandiscono un po' l'attesa per l'apertura, sapete, di Palazzo Citterio, dove si trasferirà l'Accademia, e appunto la nascita della Grande Brera al di fuori del Palazzo Storico. Sarà però il 7 dicembre l'inaugurazione, in teoria credo, di Palazzo Citterio, diventando la sede delle collezioni di arte moderna Iesi e Vitali, e poi le mostre, lo spazio. È stata invitata Beatrice Rana, è stata invitata in un concerto non da solista, bensì insieme a Massimo Spada al pianoforte e Sayaka Shoji al violino e Ludovica Rana al violoncello, per un concerto in realtà di musica poi fondamentalmente da camera. Quindi, per esempio, Beatrice Rana eseguirà Dolly di Fauré, la suite per pianoforte a quattro mani, e la Rhapsody spagnola di Ravel, sempre con Massimo Spada. Poi da solo eseguirà L'Île Joyeuse di Debussy e, insieme appunto a Ludovica Rana e a Sayaka Shoji, il trio, il Donkey Trio di Dvorak. Questo avviene giovedì sera alle 20:45 nel cortile d'onore della Pinacoteca di Brera a Milano. Se andate sul sito, insomma, di Brera, trovate tutte le informazioni, e insomma penso sia per chi è a Milano e insomma ha bisogno di un po' di musica in queste settimane per cui la città si sta un po' svuotando, insomma mi sembrava una buona indicazione. Appunto, Beatrice Rana non ha mai inciso poi di fatto ufficialmente un disco di collaborazioni per pianoforte a quattro mani, ma poiché appunto nel disco di Alexandre Tarot, che si intitola Alexandre Tarot and Friends, Four Hands, un disco di un paio di mesi fa uscito per la Erato, dove Alexandre Tarot appunto insieme a tanti amici esegue diverse composizioni per pianoforte a quattro mani, e una di queste era appunto Libertango di Piazzolla con Beatrice Rana. Ho pensato che fosse un ascolto appropriato, anche se Beatrice Rana non eseguirà Piazzolla, forse a Milano giovedì sera. Torniamo al Festival di Martina Franca. Vi dicevo prima di Norma, che ha inaugurato questa 50ª edizione del Festival lo scorso 17 luglio e che va avanti in questi giorni, ma domani si inaugura una nuova produzione di Ariodante di Handel, quindi una di quelle opere che per tanto tempo è stata considerata, o meglio poco considerata, nel catalogo handeliano, invece più recentemente eletta a forse un tra i grandi capolavori di Handel. Era il 1735, si inaugurava la stagione del Covent Garden di Londra, anni non facilissimi per Handel, non che Handel abbia mai avuto vita facile, ma insomma ci sono stati momenti in cui era un po' più tranquillo di lavorare. L'Ariodante è ispirato ovviamente all'Orlando Furioso di Ariosto, e vedo peraltro ormai con questo vizio di dover sempre trovare qualche celebrazione, sono i 550 anni dalla nascita di Ariosto nel 2024, vabbè, insomma, se vi piacciono queste cose. Ma Federico Maria Sardelli è alla guida dell'orchestra in questo caso, la regia di Thorsten Fischer, nella parte del protagonista Ariodante, Cecilia Molinari, che è una delle grandi interpreti di questo repertorio, che è emersa negli ultimi anni per grandissima personalità e interpretazione di ruoli handeliani. Di Ariodante, l'aria più famosa, sicuramente il grande capolavoro che Handel riesce a compiere dal punto di vista melodico, della costruzione, è una lunga aria. È Scherza in Fida, che è stata incisa anche al di fuori di registrazioni complete dell'opera, perché è appunto un po' un'aria di baule per i grandi interpreti del repertorio barocco, tra cui la sicuramente mia preferita è Joyce DiDonato in questa parte. Joyce DiDonato l'ha incisa sia in una esecuzione integrale con Alan Curtis, ma secondo me quella più riuscita è un disco di qualche anno fa, un recital sostanzialmente di aree barocche, dove era accompagnata da Le Talon Lyrique, diretti da Christophe Rousset. Mm-hmm. Io vi ricordo, se avete domande e richieste lo potete fare al 331-6214013, sms, telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura musicale classica di Radio Popolare.
Per tua pena.
Joyce Di Donato in questa straordinaria aria dall'Ario Dante di Handel, scherza in fida, e l'appuntamento è in questi giorni per una nuova produzione di Ario Dante di Handel al Festival della Valle d'Itria Martina Franca. Sono 50 anni più o meno dalla fondazione. Sarà Federico Maria Sardelli a dirigere, la regia di Thorsten Fischer e Cecilia Molinari nella parte della protagonista. Le recite poi vanno avanti fino al 29 luglio, se siete da quelle parti o se non siete mai andati nella Valle d'Itria e a Martina Franca, vi consiglio caldamente di fare un salto, ne vale sicuramente la pena ed è uno di quei festival a cui i musicologi sono affezionati proprio per il suo impegno nel recupero di titoli e di prassi esecutiva informata nei confronti delle opere, e quindi perché no. Peraltro quest'anno il festival è completato da il terzo appuntamento, che è con un'opera molto meno conosciuta e mai registrata peraltro, che è Aladino e la lampada magica di Nino Rota, che va in scena per la prima volta il 27 di luglio fino al 4 agosto, quindi anche quello credo sia uno spettacolo che meriti sicuramente. Cambiamo insomma, anche il registro musicale in un certo senso e ritorniamo, facciamo di nuovo un tuffo nel passato, davanti A me ho una copertina, devo dire bellissima, una clessidra piena d'acqua a quanto pare. Tempus Omnia Vincit è il titolo di questo disco Lean, appena uscito a cura del Protean Quartet, che è un, insomma, un giovane gruppo formato, se non sbaglio, nelle Fiandre, ma questo devo andare a controllare. Non so se... no, scusate, a Basilea, ma in realtà poi loro sono quasi tutti spagnoli. Ma di fatto sono al loro secondo disco e hanno sempre creato questi, insomma, concept album in un certo senso, con una forte impronta teorica alle spalle, anche quasi filosofica. Qui il disco è dedicato proprio a non solo il passaggio del tempo, ma al ritorno, agli eterni ritorni e in un certo senso ai ragionamenti sul passare del tempo. La scelta quindi è di affrontare, per esempio, tre compositori completamente distanti fra loro: Josquin des Prez, Henry Purcell e Franz Schubert, ognuno con quelle che vengono considerate brani più o meno rappresentativi del, appunto, il loro rapporto col tempo, con la ripetizione, che può essere la danza, come per esempio nel caso di Purcell, può essere la continua levarazione continua e, insomma, questo incredibile modo di costruire i quartetti che è proprio di Schubert, o nel caso di Josquin des Prez, nella sua composizione più famosa, Mille Regrets, il proprio invece il ragionamento proprio umano, autobiografico, sul passare del tempo e appunto il regret, il rimorso, o in questo caso appunto di aver abbandonato l'amata. Josquin, lo sapete, era stato forse uno dei più grandi compositori del periodo, insomma, del grande periodo del Rinascimento, in cui i compositori fiamminghi come lui eccellevano. Abbiamo avuto la fortuna di averlo a Milano per non si sa bene quanto, ma forse non più di un anno, alla corte degli Sforza. In questo disco Josquin è però eseguito non per voce, come andrebbe in teoria eseguito, ma appunto è una trascrizione dello stesso Protean Quartet per quartetto. Appunto, devo dire, è una trascrizione meravigliosa, molto ardita, in cui non si sente per niente la mancanza proprio della parte vocale, e anzi proprio è al centro del disco, posizionata in maniera straordinaria. Il Protean Quartet, il nuovo disco per la Lean, Tempus Omnia Vincit. Invece, prima della pubblicità, volevo segnalarvi un concerto questa sera per chi fosse dalle parti di Tremezzo. Si chiude l'Acmus, il festival sulle rive del lago di Como, E l'ultimo appuntamento è questa sera alle 19 al Grand Hotel di Tremezzo, poiché quest'anno il tema del festival era la Belle Époque, si chiude con un concerto che viene dal Palazzetto Bruzzane di Venezia, ma è appunto qui trapiantato al Grand Hotel di Tremezzo. Lei è Isabelle Drouet, è accompagnata dall'ensemble I Giardini ed è tutta un'esplorazione di repertorio per voce solista e accompagnamento strumentale che va, passa da Le Cœur Berlioz, ma anche Saint-Saëns, Fauré, Chasson, Ropart, Vidor, insomma, e Rinaldo Hahn, ovviamente, che non può mai mancare in questi casi. È un bel impaginato. Isabelle Drouet aveva già inciso un parte di questo repertorio e quindi con voi ascolterei la sua versione della Nuit de Spagne, le Nuit de Spagne di Massenet, che verrà anche eseguita questa sera a Tremezzo. Nel disco però non è accompagnata da un ensemble strumentale, ma soltanto, tra virgolette, dal pianoforte di Joan Ralambondreni. È stato un po' impegnativo. Suite di Robert de Vizé al centro di un concerto di Milano Arte Musica in questi giorni, mercoledì alle 18 alle 20:30 nella sala capitolare del Bergognone, Santa Maria della Passione. Ritratti alla Tiorba, il titolo del concerto all'interno della stagione Milano Arte e Musica, che propone a chi è a Milano durante l'estate di ascoltare un po' di musica, del periodo early music, in generale barocca, se vogliamo chiamarla così, in diversi luoghi importanti di Milano. In questo caso Gabriele Rignol, uno dei più promettenti solisti, liutista e tiorbista francesi under 26, ha scelto appunto un recital molto intimistico, come lo chiamano nel comunicato stampa, di musiche di Kapsberger, Robert de Vizé, che abbiamo appena ascoltato, e anche Bach. Come sempre in questi casi, concerti in doppia replica alle 18 e alle 20:30, mercoledì 24 luglio, la cornice è quella bellissima della sala capitolare del Bergognone all'interno della chiesa di Santa Maria della Passione, nella piazzetta del conservatorio, no? Avete presente dietro San Babila. Vi consiglio di passare di lì mercoledì o alle 18 o alle 20:30 per un concerto che è sicuramente, al di là della qualità ovvia del musicista e delle musiche eseguite, anche soltanto per la cornice architettonica dove poter ascoltare questa musica. Quello che abbiamo ascoltato non era Gabriele Rignol, che non ha ancora una carriera discografica alle spalle abbastanza evoluta, ma invece era un disco anche abbastanza recente per la Bis di Jacob Lindberg, invece uno storico, anche lui tiorbista, liutista, che era dedicato interamente alle musiche di Robert de Vizé, di cui questa suite in la minore è una parte, perlomeno abbiamo ascoltato il rondò e la ciaccona finale. Era al centro del disco e sarà al centro del concerto. Torniamo a qualche nuovo disco, invece questo è un po' più patinato, siamo nel catalogo della Warner Classics, si intitola Movements ed è dedicato ovviamente ai movimenti di danza. George Lee è il pianista americano di origine cinese, i genitori erano arrivati a Boston e lui lì è nato nel 1995. Poi George Lee è salito alla ribalta come secondo premio insieme a Lucas Genusias nel 2015 al concorso Tchaikovsky, quindi forse il più importante concorso per pianoforte da allora. Poi ha finito di studiare tra Harvard e New England Conservatory nel 2018, però comunque ormai da allora è una presenza fissa con le grandi orchestre americane e recentemente anche in disco. Questo peraltro è un disco che ha punti forti anche dal punto di vista cronologico: si parte dal romanticismo Schumann, si passa da Ravel e si finisce con Stravinsky, e quindi insomma le Davidsmundlertanz di Schumann, i Vals Noble Sentimental di Ravel e tre movimenti da Petrushka di Stravinsky sono l'oggetto appunto di questa esplorazione sulla danza per pianoforte che George Lee sceglie in questo suo nuovo disco per Warner Classics. Devo dire, è un bellissimo disco, se non altro perché George Lee è un interprete molto intelligente, è un grande virtuoso, ma soprattutto ormai in questi anni lo abbiamo associato soprattutto a Schumann perché è stato capace di insomma anche scoprire alcune sottigliezze della scrittura di Schumann con una però facilità e con un anche un certo, una certa easiness, non trovo altro termine, di approccio a un autore complesso come Schumann, che ci permette di ascoltarlo in maniera veramente fresca. E anche qui devo dire, infatti, l'ascolto che vorrei fare con voi è la prima traccia del disco, dove George Lee ha scelto uno dei brani, se vogliamo, minori del catalogo di Schumann, che lui stesso aveva definito debole e per signore. Vabbè, non commento su le implicazioni di questa uscita infelice dello stesso Schumann su se stesso, ma in realtà è un brano, secondo me, molto interessante, è un rondò che però chiaramente al suo interno spinge un po' per debordare da tutte le parti, e George Lee lo domina in maniera, devo dire, perfetta. Peraltro nel booklet George Lee scrive lui stesso le note del disco, e devo dire con una proprio anche una certa proprio intelligenza e insomma di contenuti, di cose da dire, che non è, devo dire, ahimè, comune tra i musicisti che incidono in questi giorni. George Lee, la Arabesque in Do maggiore, opera 18 di Schumann.
Thank you.
io trovo abbastanza straordinario il modo con cui George Lee in questo caso riesce a riprendere ogni volta il tema, in questo di fatto Rondò, che è l'arabesca in Do maggiore, opera 18 di Schumann, sempre in maniera diversa, sempre come se pescasse da un cassetto qualche melodia e la riproponesse ogni volta in maniera nuova. È un bellissimo disco, Movements, George Lee per Warner Classics, vi consiglio di cercarlo e di ascoltarlo con il dovuto impegno anche da parte nostra di ascoltatori che meritano alcune pubblicazioni. È appena uscito, lo trovate sulle varie piattaforme di streaming. Qualche appuntamento per chi è in vacanza, per esempio prosegue a Pietrasanta, siamo in Versilia, il festival Pietrasanta in concerto che Michael Goodman ormai da un po' di anni organizza e ha sempre chiamato grandi nomi, un po' con questo approccio, se vogliamo, un po' imperialista di imporre a località, insomma, sono dei piccoli gioielli come Pietrasanta, all'improvviso di essere animate da artisti da tutto il mondo, ma va bene, insomma, pur di fare musica ci piace anche questo. Sta per finire, sono ancora un paio di giorni, oggi e domani. Oggi in particolare arrivano a Pietrasanta Daniel Hope, il violinista sudafricano, e Leur Ensemble, di fatto a presentare il suo nuovo ultimo disco appena uscito per Deutsche Grammophon, cioè Irish Roots. Daniel Hope, che è sudafricano sì, ma di famiglia di origini irlandesi, insomma della diaspora irlandese di fine 800 e 1900, sceglie appunto di esplorare le radici irlandesi sue e ovviamente di tanto repertorio. Il disco ha alcune, se vogliamo, forse non dico cadute di gusto, ma insomma un po' di concessioni, se vogliamo, a un'idea di appunto di musica tradizionale irlandese, forse un po' naif, però chi sono io per poterlo dire. In realtà le cose belle del disco sono anche, per esempio, le esplorazioni di tutte l'immagine che la musica irlandese aveva in compositori come Purcell, come Thomas Resengrave, come James Oswald, o come italiani come Francesco Geminiani, che al centro del disco viene presentato nella sua versione di una melodia tradizionale, cioè Old Bob Morris. Loro sono appunto Daniel Hope e Lyre Ensemble. Qui io ho scelto di ascoltare non solo Old Bob Morris di Geminiani, ma anche appunto quelle che poi vengono presentate come una suite di musiche tradizionali irlandesi, e sono diversi i titoli: The One Horned Cow, Patsy Jawhees e Killaville Jig. Thank you. Daniel Hope e l'Art Ensemble, il disco per Deutsche Grammophon appena uscito, Irish Roots, dedicato alle, appunto, alla musica irlandese, sia, come dire, di provenienza più, se vogliamo, appunto dal repertorio classico geminiani che ripensa la musica irlandese, sia musica tradizionale come abbiamo appena ascoltato. L'appuntamento è per questa sera nel chiostro di Sant'Agostino di Pietrasanta per il Festival Internazionale di Musica che sta per chiudersi. L'ultimo appuntamento che vi segnalo invece è la chiusura della parte jazzistica dello Stresa Festival, perché poi dopo la seconda parte più avanti è quella dedicata alla musica classica, ma si è scelto come ultimo appuntamento, uno degli ultimi appuntamenti, è forse un evento ponte, cioè loro sono la Jazz Rausch Big Band e sono un ensemble che di fatto si esibisce regolarmente tra insomma, club dove si fa techno, sia invece con nelle filarmoniche di più o meno tutta Europa, perché appunto mettono insieme l'interesse sia per l'elettronica, sia per l'arrangiamento ovviamente, e sia però per il repertorio classico, perché poi di fatto sono tutti strumentisti che vengono dal, più o meno dal conservatorio, più o meno. In questi anni hanno inciso diversi breakdown, come li chiamano loro, dedicati a singoli compositori di cui viene riscritta la musica per questa big band un po' particolare. L'ultimo loro impegno è con Bruckner, questa è Bruckner's Breakdown, in particolare la quarta sinfonia. Insomma, il breakdown spero di non farlo venire a voi mentale, perché è un ascolto che potrebbe suscitare sentimenti contrapposti, però è anche bello così. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare un buon proseguimento, una buona domenica, ci risentiamo domenica prossima e come sempre vivete felici. Quasi per dimenticare, oggi l'appuntamento con Archivio Ricordi Estate alle 10.30 è un ricordo di Abbado, a 10 anni dalla scomparsa, con il concerto finale in Piazza della Scala a Teatro Vuoto e a Porte Aperte. Era il 27 gennaio del 2014.